Don Quixote di Miguel de Cervantes. Nona puntata.
L'inizio della grande avventura di Don Chisciotte nella Sierra Morena, che si complica molto e coinvolge tanti altri personaggi. Quando giunsero alle montagne, Don Chisciotte fu felicissimo. Quello sì che era un posto per vere avventure. Invece Sancho era troppo impegnato a rimpinzarsi di cibo preso dalle bisacce dell'asino e quindi non prestò troppa attenzione al panorama. Presto Don Chisciotte scorse qualcosa sulla strada. Era una sacca da viaggio mezza marcia, attaccata a un pezzo di sella. Sancho andò avanti e la raccolse. All'interno c'erano vestiti di ottima qualità, parecchie monete d'oro, avvolte in un fazzoletto e un taccuino. Don Chisciotte prese il taccuino e disse a Sancho di tenersi il denaro.
Qualcuno deve essere stato attaccato dai briganti e portato qui per essere sepolto.
Ma no, non può essere. Se fossero stati i briganti avrebbero preso le monete.
È vero. Forse nel taccuino troveremo un indizio per capire cosa è successo.
La prima cosa che trovò nelle pagine del taccuino era una poesia, scritta con una calligrafia bellissima sulla crudeltà dell'amore. Più avanti lesse un paragrafo in cui una donna veniva aspramente attaccata per aver rifiutato l'amore del poeta. Il resto del taccuino era pieno di romanticherie simili. Mentre Don Chisciotte leggeva, Sancho rovistava nei resti della sacca per vedere se ci fosse nascosto altro denaro. Improvvisamente gli parve che tutte le cose spaventose che gli erano capitate, le sconfitte, l'episodio della coperta, l'orribile balsamo di fiero braccio, fossero valsa la pena. Nella sacca non c'erano altri tesori nascosti, ma Sancho era piuttosto soddisfatto. Don Chisciotte moriva dalla curiosità di scoprire chi fosse il proprietario della bisaccia e poco più tardi, mentre girovagavano per le montagne, scorse un uomo tutto scompigliato e con indosso un paio di pantaloni stracciati che, agili come una capra, saltava da una roccia all'altra di un pendio. Don Chisciotte pensò immediatamente che fosse il proprietario della sacca e ordinò a Sancho di smontare dall'asino e andare a cercarlo. Sancho rifiutò con decisione.
No, no, appena mi allontanerò da voi mi verrà una fifa blu. Inoltre è meglio che io non mi impegni troppo a scovarlo. Se è il proprietario della bisaccia dovrò restituirgli il denaro.
Così proseguirono sul loro sentiero intorno alla collina, dove si imbatterono in una mula morta da tempo, con ancora addosso briglie e sella. Conclusero subito che doveva essere appartenuta allo stesso uomo. Proprio allora udirono un fischio e, alzata la testa, videro un vecchio che sorvegliava un gregge di capre.
«Vedo che avete trovato la mula!»
disse il caparaio mentre si avvicinava.
«Avete incontrato anche il proprietario?»
«No, ma abbiamo trovato un sacco da viaggio!»
«Ah, anch'io l'ho trovata! Mi sono rifiutato di avvicinarmi!» Ero certo che se l'avessi toccata sarei stato accusato di furto.
Già, anche noi l'abbiamo lasciata stare.
Ditemi, buon uomo, sapete qualcosa del proprietario?
Ebbene, circa 6 mesi fa, non lontano da qui, apparve in sella con la mula un giovane gentiluomo, molto cortese, che ci domandò dove fosse la parte più aspra della catena montuosa. Avuto la risposta, andò in quella direzione e non si fece più sentire fino a qualche giorno dopo, quando apparve all'improvviso e senza dire una parola attaccò uno dei nostri caprai, tirando calci e pugni come un matto. Poi fece scorta di pane e formaggio e corse via. Alcuni di noi si misero a cercarlo e alla fine lo trovammo nascosto in un tronco cavo. Fu molto gentile e ci spiegò che stava facendo una penitenza per i suoi peccati. Ti dicemmo che se mai avesse avuto bisogno di cibo non avrebbe dovuto fare altro che chiedercelo, e che non era necessario prenderlo con la forza. Lui disse di essere dispiaciuto per la zuffa del giorno prima e che da quel momento non avrebbe chiesto umilmente il cibo. Avrebbe chiesto umilmente il cibo, scusate. Quindi cominciò a piangere a dirotto proprio. All'improvviso smise e si lasciò cadere per terra, tenendo lo sguardo rivolto verso il basso, con una strana espressione sul volto. Senza alcun preavviso si alzò in piedi e iniziò ad attaccare l'uomo che gli stava più vicino, chiamandolo Fernando e gridando: «Traditore, ti strapperò il cuore per vendicarmi del torto che mi hai fatto!» Li separammo e lui scomparve nei cespugli senza dire un'altra parola. Da allora lo abbiamo visto parecchie volte. Quando è in sé, chiede cortesemente da mangiare ed è calmo e ragionevole. Ma quando è fuori di senno, si attacca e ruba il cibo, anche se noi glielo daremmo volentieri.
Proprio allora, l'uomo di cui stavano parlando apparve e li salutò cordialmente, seppure con voce roca. Don Chisciotte rispose allo stesso modo e, smontato da Ronzinante, lo abbracciò come se fossero vecchi amici.
«Bravo uomo! Vedo che avete sofferto gravi sfortune. Ho deciso che, in quanto cavaliere errante, è mio dovere servirvi meglio che posso, trovando un rimedio ai vostri guai o almeno condividendo le vostre sventure. Per questo vi supplico di dirci chi siete e che cosa vi ha ridotto in questo stato?»
Il giovane per un po' rimase in silenzio e, scrutato lungamente Don Chisciotte, disse:
«Sto morendo di fame. Se avete qualcosa da mangiare, vi supplico di darmela. In cambio vi racconterò la mia storia. Ma una volta che avrò iniziato a raccontarla, devo chiedervi di non interrompermi, perché se lo farete, smetterò immediatamente.»
L'affermazione dell'uomo fece venire in mente a Don Chisciotte le capre della storia di Sancho, ma non lo disse. Si trovò del cibo per l'uomo, che si rifocillò a una velocità sorprendente. Una volta che ebbe mangiato, condusse gli altri in una radura erbosa. Si stesero tutti per terra e l'uomo cominciò a parlare.
La storia di Cardenio.
Mi chiamo Cardenio e mio padre è un ricco nobile di una delle più belle città dell'Andalusia. Essendo cresciuto laggiù, mi sono innamorato di una giovane di nome Lucinda, che ricambiava il mio sentimento. Con il passare degli anni, suo padre decise che era sconveniente che io entrassi in casa loro, ma ci fu permesso di scriverci. Alla fine decisi di chiedere la sua mano, ma il padre di Lucinda riteneva che la richiesta dovesse venire da mio padre, poiché era ancora vivo. Io andai subito da mio padre e lo trovai con in mano una lettera. Veniva da un importante aristocratico, il duca Riccardo, che viveva abbastanza lontano, e mi chiedeva di diventare compagno di suo figlio maggiore. Non potevo far altro che accettare. Prima di partire, andai dal padre di Lucinda e gli chiesi di aspettare qualche giorno prima di fissare la data delle nozze, in modo che potessi scoprire cosa il duca volesse da me. Nella casa del duca fui accolto benissimo. La persona più contenta del mio arrivo era il figlio minore del duca, Don Fernando. Presto diventammo amici fidati. A quel tempo Don Fernando se la spassava con la figlia di un ricco contadino di nome Dorotea e arrivò perfino a prometterle di sposarla. Tuttavia, non aveva intenzioni serie e presto decise che sarebbe stato meglio togliersi di mezzo per un po', finché le cose non fossero calmate. Il duca diede a entrambi il permesso di andare a trovare la mia famiglia. Ero uno stupido allora e confidai al mio amico Fernando tutto ciò che provavo per Lucinda. E appena arrivammo nella città natale, lui la vide affacciata a una finestra della casa del padre. Se ne innamorò subito perdutamente. Non smetteva più di ripetere quanto era bella e insisteva per leggere tutte le lettere che le avevo scritto e quelle che le aveva mandato a me. Poi, un giorno, Lucinda mi scrisse per procurarsi un libro di cavalleria, uno di quelli che lei amava molto, intitolato Amadici di Gaula.
Sentendo quelle parole, Don Chisciotte lo interruppe. Se aveste detto fin dall'inizio che la signora amava i libri di cavalleria, non avrei avuto dubbio sul fatto che fosse una creatura rara e meravigliosa. Potrei darvi a proposito molti utili consigli. Li avete mandato a Don Ruggero di Grecia? Sono certo che l'avrebbe apprezzato. Ma perdonate, vi ho interrotto. Vi prego, nobile Cardenio, continuate. Cardenio invece rimase zitto, con la testa sprofondata nel petto, come assorto nei suoi pensieri. Alla fine alzò lo sguardo e disse una cosa terribile per ogni appassionato di libri di cavalleria.
Nell'Amadici di Gaula non vi sembra ovvio, per quanto molti lo neghino, che il maestro Elisabeth se la intendeva con la regina Madasima?
Che orribile bestemmia! Rimangiati il tuo insulto, canaglia che non sei altro!
La quinta sconfitta di Don Chisciotte e Sancho.
La follia di Cardenio si accese di colpo quando si sentì chiamare canaglia. Raccattò un sasso da terra e lo tirò a Don Chisciotte centrandolo nel petto. Sancho scattò in piedi e si buttò a sua volta su Cardenio, ma quest'ultimo lo atterrò con un pugno e gli saltò sopra, pestandogli terribilmente le costole. Il capraio tentò di difendere Sancho, ma Cardenio le suonò anche a lui. A un tratto però si ricompose e, perfettamente calmo, tornò a girovagare per i boschi. Sancho si rialzò imbestialito per le botte che aveva ricevuto e se la prese con il capraio, colpevole secondo lui di non avergli avvertiti di quanto Cardenio fosse fuori di testa. Il capraio replicò invece che li aveva avvertiti e i due presero a tirarsi la barba e a darsi violenti pugni finché Don Chisciotte non riuscì a calmarli. Don Chisciotte aveva intenzione di scovare Cardenio e, tornato in groppa a Ronzinante, si diresse nuovamente verso la parte più selvaggia della Sierra Morena, con un riluttante Sancho al seguito. Lo scudiero moriva dalla voglia di parlare, ma sapeva di non poterlo fare senza il permesso del padrone, ma non riuscì a stare zitto a lungo e poco dopo esclamò:
Don Chisciotte, signore, vi prego di mandarmi in congedo e di lasciarmi tornare da mia moglie e dai miei figli. Già è molto difficile prenderle ogni 5 minuti, se poi uno deve tenere anche la bocca cucita, perlomeno a casa potrò chiacchierare per mia soddisfazione.
Comprendo, Sancho. E per il momento ti tolgo il divieto. Sei libero di parlare quanto vuoi, ma solo finché siamo tra queste montagne.
Grazie al cielo. Ecco, vorrei proprio chiedervi per quale accidente di motivo avete preso le difese di quella regina. Come si chiama? Magisima o qualcosa del genere. Se non aveste parlato, quel pazzo non avrebbe finito di raccontare la storia e per una volta ci saremmo evitati le botte.
Ah, se tu sapessi che pura e nobile donna fosse la regina Madasima, non parleresti in questo modo.
Era mio dovere difendere la sua reputazione.
Ma non sto dicendo questo. Avranno quello che si meritano, ma quanto a me, accidenti. Dico solo che chi compra e mente, la sua borsa lo sente. E in molti pensano di trovare il lardo dove non c'è nemmeno un uncino. E poi non si possono mettere porte alla campagna.
Ma che cosa vai blaterando, cretino? Adesso cosa c'entrano tutti questi proverbi? Smettila di vaneggiare e ricordati che agiamo in nome delle sacre leggi della cavalleria. Capito?
Non capisco cosa c'entri con la cavalleria il nostro gironzolare per queste montagne alla ricerca di un nobilucolo un po' picchiato.
Ora taci! Se proprio lo vuoi sapere, non siamo qui solo per trovare il pazzo, ma per compiere un'impresa che mi renderà famoso per sempre.
È pericolosa?
No, ma molto dipende da te.
Da me?
Sì, perché se torni in fretta dal luogo in cui sto per mandarti, le mie sofferenze finiranno e sarò coperto di gloria. Mentre tu vai, io resterò qui a imitare le gesta di Amadici di Gaula, il più valoroso cavaliere errante di tutti i tempi. Forse ti ricorderai che, respinto dalla sua dama Oriana, Amadici cambiò il proprio nome in Bel Tenebroso e si ritirò sul monte Peña Pobre per scontare la sua penitenza. Io farò lo stesso e resterò qui struggendomi e farneticando proprio come un amante respinto.
Ma nessuno vi ha respinto. O forse vi è giunta notizia che la dama Dulcinea del Toboso non vi è stata fedele?
Oh, per amor del cielo, non sia mai! Ma è proprio questo il punto. Rifletti, Sancho, ammattire per una buona ragione è ormai all'ordine del giorno. Fa molto più effetto impazzire senza nessun motivo. Ora io sono pazzo e rimarrò pazzo finché tu non sarai tornato dopo essere stato dalla mia dama Dulcinea del Toboso, dove sto per mandarti con una lettera. Se risponderà con parole cortesi, la mia penitenza finirà e io tornerò a essere normale. E se così non fosse, impazzirò davvero e sarò felice della mia pazzia. A proposito, ti stai occupando come si conviene dell'elmo di Mambrino?
Santa polenta, non ne posso più di queste vostre stramberie sulla cavalleria, sulla conquista delle isole e su tutto il resto. Chiunque vi sentisse parlare di quella bacinella da barbiere come se fosse un elmo magico penserebbe che siate tocco nel cervello.
Oh, non ho dubbi. Sei di gran lunga lo scudiero più stupido che abbia mai accompagnato un cavaliere. Ma non vedi che ovunque andiamo noi cavalieri erranti abbiamo maghi che ci seguono e che trasformano le cose a loro piacimento? Uno di questi maghi ha tramutato l'elmo di Mambrino in una normale bacinella da barbiere affinché a nessuno venisse in mente di rubarla.
Don Chisciotte di Miguel de Cervantes.